Radio Golf, The Belly Podcast.
Pronto, buongiorno, mi servirebbe della vernice per pitturare i 5 cerchi olimpici.
Ah, ok, quindi i colori quali erano? Verde, giallo,
sì.
Nero?
Ce l'ho.
Tutti i nomi li ricordo.
Blu, rosso.
Mi scusi,
ma meglio quella da legno o superfici metalliche secondo lei, dottore?
Boh, guarda, qui sul campo a Tokyo l'hanno fatto sull'erba ed è meraviglioso. Quindi la classica vernice per marcare il campo è perfetta.
Valla grande. Davide Maria Lantos, che bello sentirti. Evito di darti del lei come facevo a scuola, altrimenti mi sale l'ansia da prestazione, te lo dico, se non ti dà fastidio.
Ma sì, anche perché sennò mi offendo.
Ah, ecco, meno male, mi ricordo. Allora, sei capo mondiale, attenzione, fammi finire la frase, sei capo mondiale del Ladies European Tour, eroe nel mondo R&A, altissimo docente alla scuola della federazione, continuo o iniziamo a dire la verità?
No, dai, inizio a dire la verità, che non è, cioè, dicevo che erano un po' esagerati come titoli, però alla fine la scuola c'è, il tour c'è, l'R&A c'è. Però spiegaci
proprio le tue mansioni, perché magari la gente non le sa tutte.
Sì, oggi ho infatti incontrato una persona qua a Tokyo, gli ho detto che tendo a non farmi troppo pubblicità, che in certi ambiti non funziona tanto bene, però io continuo a essere di basso profilo, perché sono fatto così e non cambio a 50 anni. No, la cosa che, ovviamente, il mio lavoro principale è fare il Director of Tournament Operations del Ladies European Tour ormai da,
come me
da
l'hai
quasi
detto
11
tu,
anni.
Come me l'hai detto tu, era anche sexy, te lo volevo dire.
Cioè, esatto. Poi da 6 anni nel Rules Committee, del Rules of Golf Committee dell'R&A e anche nell'Equipment Standard Committee dell'R&A, e dal 2009 con orgoglio tantissimo, ed è una cosa che mi piace veramente un casino,
c'ero,
e mi piace sempre, con la Scuola Nazionale di Golf insieme al mio fratello / seconda moglie Corrado Graglia che continuiamo con entusiasmo a portare avanti finché ci vogliono, ci tengono, noi andiamo avanti
però,
alla grande.
Però ti volevo dire che siccome tu nel nome hai Maria, è lui che dice che sei la moglie.
No, è lui, tranquillo.
Non si scherza, ok, perfetto.
Non si scherza.
A parte tutto, Dave Arbitro, parliamo di Dave Arbitro, tiriamocela un po' e diciamo cosa hai arbitrato e diretto, magari anche il sogno nel cassetto.
Sono nel cassetto, e nel cassetto che ti faccio sentire, si apre il cassetto, ma il sogno rimane dentro. Il Masters, ovviamente, perché diciamo tra le gare grosse è quella che mi manca, altrimenti ho avuto la fortuna di fare il US Open, l'Open Championship diverse volte, la sola AM Cup come direttore di torneo, che quella
beh,
è il mio,
beh, beh,
il
beh,
mio orgoglio, perché comunque dirigere una manifestazione del genere per uno che fa il mio lavoro è veramente un traguardo fenomenale, soprattutto pensando che arriviamo comunque da una nazione, soprattutto nel momento in cui ho iniziato io a lavorare nel golf, e parliamo del 1990, non era così golfisticamente avanzata, e quindi
nel 90 guardavo i cartoni animati, te lo dico, giapponesi.
Sì, anch'io, però nel frattempo lavoravo e studiavo, e quindi quando ero a Glen Eagles ero molto orgoglioso di me stesso, devo dire. Anche a Rio, alle Olimpiadi, alle prime Olimpiadi che ho fatto, anche lì quando ero su un golf car in campo, e non so perché così automaticamente mi sono visualizzato nel 1990 quando ho iniziato la mia carriera nel golf, te l'ho già detto diverse volte, come raccattapalle, quindi mi trovavo a guidare un mezzo e dicevo, pensa tu, diversi anni fa guidavi un mezzo un po' diverso raccogliendo palline, adesso tu invece fai parte del Competition Committee delle Olimpiadi, organizzi Rio, avevamo già iniziato a lavorare anche su quelli di Tokyo, e quindi anche lì me lo sono detto da solo, bravo, alla fine sei stato abbastanza bravo.
Allora, quando sei a St. Andrews, che lo dico bene, sennò poi mi...
St. Andrews.
Sì, sì, sennò mi picchiano. Che poi come hai fatto a entrarci me lo spieghi dopo. Non ti fa un certo effetto lacrima? Ma poi come sono i tuoi colleghi? Sai che io me li immagino con il tè delle 5 in mano, tutti perfetti, scozzesi. Pensa che decisioni che dovete prendere.
No, diciamo che anche lì si sta modernizzando un pochettino rispetto al passato. Quando sono entrato nel Russell Golf Committee io era una nuova generazione, sempre molto formale, molto, molto scozzese, molto St. Andrews, però un attimino più rilassato rispetto al passato, da quanto mi hanno detto. Ovviamente io non so come fossero le riunioni prima che io arrivassi, però devo dire che i ragazzi e le persone che hanno preso in mano il comitato regole, e si è visto anche con la revisione enorme fatta col 2019, hanno un approccio un attimino più moderno allo sport del golf, perché comunque, cioè, che ci piaccia o no, il mondo cambia e il golf come sport e le sue regole devono adeguarsi a questi cambiamenti, non dimenticando mai la tradizione da cui parte, però comunque il cambiamento c'è. Si parlava oggi dell'utilizzo dei misuratori di distanza. Io stesso devo fare un po' forza sulla mia resistenza al cambiamento, però alla fine sarà una cosa inevitabile. Cioè, anche nei tour professionistici. Ti dico, al PGA Championship l'hanno usato qualche mese fa, e quindi sono partiti loro. Quindi vedrai che alla fine, piano piano, uno per uno, il tour americano femminile li sta già usando. E parlando oggi con una mia collega del tour americano, mi dice che comunque anche le reazioni delle giocatrici sono buone, soprattutto quando sei fuori dal fairway, perché lì hai le mappette che non spariranno mai, però quando sei nella cosiddetta offline, che devi misurare, è uno strumento.
Sì, devi traguardare direttamente la bandiera, è comodo, certo.
Non e hai... quindi è molto più comodo e si risparmia anche tempo. Quindi i puristi, quelli che inorridiranno, però alla fine il mondo cambia.
Bene, inorridiranno, non riuscivo a coniugarlo nemmeno dopo un mese. il droppaggio del ginocchio l'hai preso tu? Dai, cioè l'hai preso tu.
No, lì ci sono studi scientifici del...
Dai, non esageriamo.
Sono veri e propri scienziati i ragazzi che si occupano dell'Equipment Standard Committee. Come si chiama? Il direttore Steve Otto, che è il direttore della parte equipaggiamento della RNEI, è stato preso dalla NASA. Quindi è veramente un cervello incredibile. Lui ha fatto tutti i calcoli e ha stabilito che l'altezza del ginocchio poteva dare la quasi certezza che la palla non rotolasse troppo lontano e la casualità del droppaggio, quindi con un lie che non è certo come quello di quando invece si deve piazzare. Quindi è una cosa anche lì decisa scientificamente.
Fantastico, questa risposta favolosa. Prima di continuare entriamo nella tua playlist. Cosa ascolta Davide Maria Lantos? Via con una canzone. Tu sei facile da Elio le storie tese, però vediamo la prima.
Beh, quello sì, però io ho dei gusti musicali che... cioè la mia fisicità non rispecchia i miei gusti musicali, perché io sono molto sul...
Ho paura.
Metal, heavy metal... Ecco. Quasi tendente al metal trash e allo ska. Quindi tutti quando sentono la musica che io ascolto rimangono abbastanza sorpresi, perché, come dico, il mio aspetto invece direbbe tutt'altro, però sono un metallaro senza capelli.
Dammene una che la mettiamo.
Allora, te ne metto una, ma la metti tu o la metto io?
La metto
ovviamente
io.
Allora, tu vammi su un gruppo finlandese, perché poi sono anche abbastanza
di nicchia,
così di nicchia, che si chiamano Nightwish.
Bene.
Come desiderio notturno, Nightwish. È la canzone che così mi dà un po' la carica, soprattutto in queste notti giapponesi. Si chiama The Last Ride of the Day. We live in every moment.
Girava voce di un 100% all'esame d'arbitro internazionale. Avevi studiato, sei intelligente, hai preso la pillola di quel famoso film che aumenta le capacità del cervello, no? Perché sembra
quella di italiano medio. No, ho preso quella di italiano medio che me l'ha ridotte al 2%.
E quindi sei andato crocette a caso e ci hai azzeccato, no?
No, allora, intanto non è assolutamente vero del 100%.
Ah, ecco.
Sono stato lì vicino. Non mi piace tanto dare i numeri.
Va bene,
abbastanza vicino, ma non il 100, assolutamente no.
Ma sei un arbitro, però, sei un arbitro lifetime o devi andare a fare i check?
No, ci vado per mia scelta, anche se adesso mi hanno detto basta, perché sono andato a farlo 5 volte e mi hanno detto guarda Davide basta, perché tanto non è che... Però comunque continuiamo a studiare, anche con, a parte che rinomino Corrado, che lui è il mio punto di riferimento dal punto di vista delle regole in teoria, perché come le conosce lui non le conosce nessuno dal punto di vista dei numeri. Io infatti quando ho bisogno di qualcosa lo chiamo e dico dov'è la regola tal dei tali, e lui lo sa a memoria. Però comunque le regole del golf, diciamo, è una materia che va studiata in continuazione, se no è facilissimo dimenticarsele.
Sì, vero.
È molto facile dimenticarsele, ovviamente essendo il mio lavoro, comunque parte del mio lavoro, quindi mi devo tenere sempre la mente allenata. Allora, ma ho anche la fortuna di poterle usare, contrariamente a tanti arbitri che magari lo fanno per passione. Io una settimana sì, una settimana no, le devo anche usare, e questa è la parte più bella. Poi
sono d'accordo, entriamo nel vivo. Sei alle Olimpiadi a Tokyo, atmosfera che si respira, ma anche il caldo fra l'altro, il campo, la preparazione per uomini e donne, raccontaci qualcosa, dai, qualcosina.
No, l'atmosfera è, devo dire la verità, perché mi piace dirla, ero un po' scettico prima di partire, a parte che mi hanno cancellato il volo per uno sciopero che non sapevo che ci fosse, ma a parte quello ero abbastanza scettico perché i protocolli, l'assenza di pubblico, il test tutti i giorni, pensavo di non rivivere le emozioni delle Olimpiadi che avevo vissuto a Tokyo. Invece l'atmosfera è sempre quella eccezionale, gli atleti sono fantastici, è una gara completamente diversa. Oggi guardavo durante una delle sospensioni Rory McIlroy, ho mangiato lì di fianco a lui. Giocano per la gloria e lo fanno in maniera assolutamente professionale, quindi è una cosa fantastica e sono veramente, mi sento molto privilegiato ad essere qua addirittura la seconda volta. Il campo l'abbiamo preparato sia per gli uomini sia per le donne, un po' più lungo rispetto ai canoni classici.
Eh sì, è molto lungo
ed è fantastico, impeccabile, è una cosa meravigliosa. Me lo sono camminato più volte con fatica perché c'è una temperatura che è veramente al limite della sopportabilità, e qui di nuovo anche oggi pensavo i golfisti comunque sono atleti veri e propri, perché una persona che non è fisicamente preparata non riesce a sopportare 18 buche con questa calura, un'umidità incredibile. Quindi spezziamo una lancia anche per l'atletismo dei golfisti che non sono più quelli magari di 40-50 anni fa. E comunque impeccabile, green meravigliosi, steam meter a 12 piedi, la palla rotola in maniera perfetta, senza sobbalzi, proprio bello.
Cioè,
e
sì,
anche
la cura maniacale dei giocatori sono... La cura maniacale dei giapponesi, ci piace.
Sì, sì. Ci sono gli agronomi dei tour che sovraintendono ovviamente, però devo dire che qua sì, non ero mai stato in Giappone in vita mia, ma la cura del particolare è una loro dote,
assolutamente,
senza dubbio.
Cosa stai mangiando al Kazumiga Seki Country Club? Ma poi finito tutto ti concederei anche 18 buche, un giro a Tokyo, torni a casa altrimenti tua moglie ti picchia come un fabbro.
No, no, a casa devo tornare subito perché poi 2 giorni di riposo e c'è il Women's Open dove faccio il direttore di torneo, quindi non si respira un attimo. No, mangiare, io sono vegetariano, quindi non è che broccoli e frittata, un po' triste devo dire. Però
ci ricorderemo
la Players Lounge è spettacolare. La Players Lounge è meravigliosa, c'è una quantità di cibo incredibile. Devo dire che ci stanno trattando veramente benissimo, molto bene.
Bello, bello, questo è bello saperlo. La canzone che ascolti con lei, dai che siamo curiosi, poi torno con una richiesta da brividi.
Con lei chi?
Con lei chi già mi fa preoccupare, ma no, perché tua moglie ascolterà questo.
No, che sai che c'è mia moglie, quella vera, e per l'altra mia lei è sempre Corre. Quindi.
Ah no, allora decidi tu per una canzone più romantica. No,
con Corre abbiamo gusti musicali talmente diversi che non sono compatibili. Con mia moglie, cioè la nostra canzone d'amore,
certo.
Anche lì incredibile, perché comunque per i miei gusti è una cosa incredibile, però in quel momento quando ci siamo conosciuti c'era questa, è Stan di Eminem. Sì.
Bene, allora andiamo di rapper e poi torniamo. Le promesse che poi vanno mantenute. Io ci provo, Davide, io ci provo. Allora, per me è un sogno commentare le Olimpiadi, sia chiaro. Non è che per caso, cioè, sei pronto? Guarda che è una richiesta forte. Sei pronto?
Vai.
Allora, dicevo, non è che per caso mi rubi un T-marker a 5 cerchi o la bandiera del mondo. Cioè, sono disposto a pagare le spese, sappilo.
Non sei il primo che lo chiede.
No,
quindi...
no.
E tra l'altro, appunto per questo, nel momento in cui l'ultima partenza lascia il tee e tira il secondo colpo, perché dobbiamo aspettare che magari c'è un colpo di distanza,
una provvisoria,
subito dietro passa la squadra a ritirare i tee marker, perché in effetti fanno un po' gola a tanti. Quindi vediamo. Oggi ho già chiesto se ce ne fossero di così.
Ma anche a pagare, bisogna informarsi.
Quindi vediamo cosa riesco a fare.
Bene, bene, io pago le spese a tutti, anche agli altri amici che te l'hanno chiesto, mi butto da Amazon. Cioè da Amazon, vabbè, abbiamo fatto pubblicità. Detto questo, la prossima volta che vengo io ti porto la sacca o ti guido il car, te lo dico. Dipende se giochi le Olimpiadi, magari, chi lo sa.
No, giocare diventa difficile, però il car sì, il car quello c'è sempre.
Perfetto. Qual è la parte più difficile del tuo lavoro, Davide? Quella più complicata alle Olimpiadi?
Alle Olimpiadi, come in tutti gli altri tornei, e parlo di attualità attualissima, sono le sospensioni, il prendere la decisione
arriva
al momento giusto.
Sospensioni dopo te la faccio.
Prendere la decisione al momento giusto, considerando tutto, considerando, è vero che abbiamo il nostro meteorologo qui sul posto con degli strumenti che all'avanguardia, però quella è la cosa più difficile. Cioè, sicuramente sospendere è difficile, ma decidere di ritornare in campo lo è ancora di più. Per esempio, oggi avevamo deciso di tornare in campo alle 2:30 e stavamo raccogliendo i giocatori al campo pratica e sui green di pratica per metterli sulle macchine e portarli sul campo, e si è sviluppato un nuovo temporale e l'abbiamo rimandati in clubhouse. Quindi questa è la parte, diciamo, più difficile, a mio avviso.
No, ci credo. È quella più facile e divertente?
Beh, la più facile è quando è la scelta. Poi io, lavorando sul tour femminile, posso essere molto più creativo rispetto ai miei colleghi maschi. È il setup del campo, la scelta dei tee di partenza, quando magari facciamo la visita diversi mesi prima in un campo per fare poi il campo vero e proprio. quindi scegliere i tee, immaginarsi il tipo di colpo dal tee, immaginarsi la landing area, il tipo di colpo al green, già pensi alle aste che andrai a mettere, quindi la parte più creativa è quella che è più bella, mi piace di più di tutte e lo faccio con grandissimo piacere sempre.
Quanto è importante capire a questo punto di greenkeeping per il tuo lavoro? Lì per esempio avete la zoisia, un'erba molto interessante, un'erba molto buona, ecco, erba molto buona, magari dovevo evitare di dirlo,
sì,
no?
Esatto.
Però insomma mi hai capito.
Sì, sì. No, ovviamente aiuta molto, soprattutto non tanto quando decidi come fare il setup del campo, quanto nella fase di preparazione. È vero che anche noi abbiamo gli agronomi e quindi, cioè, loro hanno idea di come preparare il campo, ma quando durante la gara soprattutto devi parlare col greenkeeper del posto, che ovviamente lui ha il campo, il suo bambino, e quindi questi personaggi che arrivano da fuori, stanno lì una settimana e ti dicono cosa devono fare, lo devi fare con cognizione di causa. Quindi il mio passato da direttore di golf in questo aiuta tantissimo, sia dal punto di vista dell'approccio umano, sia dal punto di vista della conoscenza della parte agronomica, perché comunque so e sappiamo che cosa chiedere, che cosa poter chiedere dal punto di vista agronomico, quindi la conoscenza della materia aiuta tantissimo. E anche in Italia, per tornare sempre a Corri, che non riesco a non nominarlo, noi vorremmo sviluppare molto l'aspetto del direttore di torneo a 360 gradi, per formarlo in maniera tale che parli quando anche nei campionati vanno a fare il direttore di torneo con i greenkeeper, in maniera tale che non si chiedano cose assurde o impossibili da ottenere.
Dave, siamo in chiusura, sei pronto? La domanda difficile arriva.
Vai. Se è di matematica, passa oltre, perché io e i numeri siamo due mondi diversi.
No, questa cosa secondo me la sai. Cosa nel film Amici miei stuzzicava nella scena del clacson, dove clacsonava, insomma?
Non lo so. No, aspetta che vado su Google.
No, non vale. Era il dito che stuzzicava. Vabbè, segno zodiacale di Davide Maria Lantos in versione italiana e versione giapponese, poi ti lascio andare.
Allora, in versione Ariete, in versione italiana, nato il 10 aprile, centesimo giorno dell'anno. Ah. In giapponese sarà, aspetta, Cicomognato.
Esatto, oppure un taglio. No?
Nessuno può, a meno che non sappia il giapponese, può dire che non è vero.
Fai il bravo alle Olimpiadi.
Bravissimo. Tra l'altro ho visto i nostri ragazzi oggi alla grande, comunque sono bravi e aspettiamo con ansia anche le ragazze settimana prossima.
Ti abbraccio.
Grazie Alessandrino, una buona giornata ed è stato un piacere come sempre parlarti.
Sing Your Life Radio Golf, The Belly Podcast.